Bene, buongiorno. Allora entriamo nel vivo di questa giornata che oggi è proprio celebrata in tutto il mondo. Ho ricevuto in questi, tra ieri e oggi, moltissime informazioni di come in Africa, in Asia, in America Latina stanno lavorando colleghi, professionisti, docenti, cercando di coinvolgere quelli che sono i rappresentanti della politica proprio per far sì che non vi siano solo delle dichiarazioni di principio che sono senz'altro importanti, ma vi siano poi anche degli impegni concreti che vengono presi a livello dei diversi governi. Vorrei cominciare con questa frase che è stata presa proprio un po' come simbolo della nostra giornata. Se tu vieni per aiutarmi, perdi il tuo tempo. Se vieni perché la tua liberazione è legata alla mia, allora vieni e lavoriamo insieme. Ecco, questa frase tratta dalla poesia di una donna aborigena, credo che esprima al meglio quello che è il senso della professione dell'assistente sociale e del servizio sociale. Perché è stata creata questa giornata? Nel 1983 la Federazione dei Social Worker ha organizzato questa prima giornata mondiale alle Nazioni Unite. Nel 90 si è associata anche l'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale e dal 2008 viene organizzata in America, sempre legata alle Nazioni Unite, la Global Student Social Work Conference, che attrae studenti davvero da tutto il mondo. E le finalità erano quelle di sensibilizzare gli assistenti sociali, gli studenti e i docenti sull'importanza di un organismo come quello delle Nazioni Unite, che presenta una forte affinità con la mission del servizio sociale, ma d'altra parte anche rendere visibile ai leader delle Nazioni Unite, agli ambasciatori, alle diverse agenzie che ruotano intorno a questa organizzazione, l'importanza e la rilevanza del servizio sociale nel mondo, evidenziando quelli che sono gli impegni che il servizio sociale da sempre ha avuto per rendere concreti i fondamenti valoriali ed etici attraverso i quali si può promuovere lo sviluppo delle persone e delle comunità, ma anche si può cercare di presidiare il rispetto dei diritti umani. Nel giugno dell'anno scorso le tre organizzazioni delle scuole, dei social worker, ma anche l'International Council of Social Welfare, che raccoglie le organizzazioni che operano nell'ambito dei servizi sociali, hanno deciso di organizzare insieme la conferenza di Hong Kong. Questo perché? Perché volevano riuscire ad avere una voce più forte. Divisi, ci si è resi conto che la nostra voce è poco ascoltata, ma anche si volevano identificare delle strategie comuni da mettere in atto. Siamo tre settori, diciamo così, che però convergono nell'obiettivo. E quindi proseguire un impegno rinnovato e maggiore efficacia il cammino verso la realizzazione dei diritti umani. Durante questo incontro, che ha visto più di 3.000 persone, tra assistenti sociali, professionisti del sociale in generale, docenti, rappresentanti delle diverse organizzazioni mondiali che si occupano di interventi sociali, ci sono state discussioni, ci sono state riflessioni e al termine di queste giornate, che sono servite proprio per scambiare esperienze, per scambiare riflessioni e anche criticità che ciascuno di noi vive nel proprio paese d'origine, si è messa a punto una prima, come dire, una prima struttura di questa agenda che si vuole portare avanti. Quattro sono state le aree che sono state identificate come aree significative. Le disuguaglianze sociali all'interno dei paesi e tra le regioni, la dignità e il valore della persona, la sostenibilità ambientale e l'importanza delle relazioni umane. Ecco, direi che da tutto questo discorso che è stato fatto sia nei 3 giorni che nel lavoro grande di preparazione al convegno di Hong Kong, le macro aree più significative sono emerse in questi 4 punti. A loro volta questi punti sono stati poi ulteriormente declinati. Rispetto alle disuguaglianze sociali all'interno dei paesi e tra le regioni, si è evidenziato come questa continua crisi economica, questo continuare della crisi economica, quella più grande che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, ma anche le tante crisi economiche che avevano fatto dire ad Alice Salomon, una delle nostre antesignane del servizio sociale, che i problemi dell'economia non potevano essere affrontati a livello locale, ma che avevano un'origine internazionale e che a questo livello dovevano essere affrontati. Si parlava di globalizzazione, anche se non usando questo termine, già negli anni 20 del 1900. E queste crisi economiche, dicevo, sempre più penetranti, sempre più incisive nella vita quotidiana delle persone, che trovano un impegno da parte dei governi che, anziché essere orientati al sostegno dello sviluppo sociale, è orientato al sostegno del sistema finanziario. E quindi c'è questa distrazione di risorse verso il supporto delle banche, del sistema economico, sottraendo queste stesse risorse a un impegno rispetto al sistema di sviluppo sociale. C'è quindi una marginalizzazione delle popolazioni e dei lavoratori più poveri, c'è la mancanza di un sistema di protezione sociale e spesso si assiste anche a una disgregazione a livello comunitario. La dignità e il valore della persona, ecco, anche questo è un valore affermato, che però vede continue violazioni o criticità nel rispetto dei diritti umani, per motivi di carattere sociale, di carattere economico, di carattere culturale, di carattere politico. C'è una difficoltà enorme che si riscontra nel rispetto delle diversità e dei diversi sistemi di credenze, tutti gli aspetti delle cosiddette guerre di religione. C'è un'instabilità del panorama politico e in questi ultimi mesi, direi, insomma, ma in modo particolare queste settimane, in questi giorni, abbiamo visto che cosa si sta producendo nell'Africa del Nord. C'è una violenza e oppressione da parte di governi non democratici che continuano, a, non garantire quelli che sono i diritti umani. Ma c'è anche una crescita di, una sensazione, un sentimento di paura legato al terrorismo, che in effetti sta agendo a livello internazionale e che trova delle risposte da parte degli stati che sono risposte non congruenti alle volte e che, anziché diminuire la tensione, la aumentano. La modalità di gestione dei conflitti a livello globale non sempre, anzi purtroppo possiamo dire raramente, riesce a ridurre questo tipo di problemi, ma anzi alle volte diventa un elemento che attiva, riattiva o rende ancora più gravi i conflitti stessi. Le migrazioni, il problema dei rifugiati, il problema del traffico di esseri umani, sono tutti aspetti che vanno a ledere la dignità e il valore della persona. La sostenibilità ambientale. I disastri provocati dall'uomo e quelli naturali sempre più frequenti. Stiamo vivendo in questi giorni il disastro del Giappone. In diretta i media trasmettono queste immagini veramente sconvolgenti, ma di poche settimane fa è stato il terremoto in Nuova Zelanda. Anche questo ha coinvolto molte persone, lasciando distruzione e morte. Su questo ci sono carenze di attività di prevenzione che vedano un coinvolgimento proattivo delle comunità, delle persone, per far crescere lo sviluppo sociale, umano e ambientale. Così come manca la protezione dell'ambiente fisico, che spesso è disgiunta dalla considerazione delle implicazioni per uno sviluppo sociale sostenibile. L'importanza delle relazioni umane, noi abbiamo sentito parlarne prima anche dal collega Bonetti. Questa importanza viene minata dall'impatto che le trasformazioni a livello globale hanno sulla famiglia e sui rapporti interpersonali, sulle criticità che si ripercuotono nelle diverse fasi del corso della vita. Ancora è minata dalla scarsa attenzione che spesso viene data ai minori e alle famiglie, all'invecchiamento della popolazione, alla disabilità, alle malattie fisiche e mentali, così come ai fenomeni della dipendenza e della violenza intrafamiliare. Sono tutti aspetti che nell'agenda si è voluto sottolineare, che sono trasversali, che sono stati riconosciuti quindi come aspetti significativi a livello non solo locale, ma a livello mondiale, anche se ovviamente trovano poi delle declinazioni, delle specificità differenti a seconda del paese a cui noi facciamo riferimento. Che impatto ha tutto questo sul servizio sociale in Italia? No, è questo che vorremmo in questa giornata chiederci, vorremmo che da questa giornata potesse, attraverso il dibattito qui in sala, ma anche successivamente, una riflessione che poi cercheremo di raccogliere, di convogliare verso i colleghi che a livello internazionale stanno facendo questa operazione molto difficile di sintesi per arrivare nel 2012 al congresso di Stoccolma proprio con un'agenda definita e che possa accomunare tutti quanti. Quindi quali strategie possiamo individuare? Quali azioni concrete possiamo suggerire per tradurre in pratica le linee di intervento che sono state proposte dalle tre organizzazioni? Ecco, io ho fatto alcune riflessioni e credo che un punto molto importante sia quello che ciascuno di noi rifletta sul senso dell'azione professionale, sulle possibilità che ci sono, anche se alle volte ci sembra di essere in qualche modo delle vittime rispetto al panorama politico, sulle possibilità che ci sono anche di influenzare questa dimensione politica sia a livello locale, e questo è il compito delle organizzazioni internazionali, ma anche a livello locale. Tenendo conto certamente dei condizionamenti che dal sistema politico derivano e degli effetti che questo produce a livello di sistema sociale. Noi sappiamo che non agiamo in una condizione di totale libertà, però abbiamo la possibilità di individuare degli spazi di strategia, abbiamo la possibilità di individuare, anche attraverso quella creatività che ci veniva richiamata anche prima da Bonetti, delle modalità che ci consentano di incidere in questo ambito. Dobbiamo impegnarci in maniera comune nella formazione di base, nella pratica e nelle iniziative di sviluppo sociale per affrontare l'impatto del razzismo e delle altre forme di oppressione o ingiustizia sociale, denunciando le violazioni dei diritti umani. Col lavoro che abbiamo fatto con gli studenti è stato anche quello di portarli un pochino fuori da quella che è una quotidianità, da quello che è un localismo alle volte un po' esasperato, per aiutarli poi a riconoscere anche nel livello locale quelli che sono gli effetti di queste dinamiche internazionali e quindi aiutarli a comprendere meglio anche quello che può essere un intervento da effettuare. È quindi fondamentale che il servizio sociale rinforzi la sua presenza culturale e l'eccellenza delle competenze a livello di formazione, e abbiamo sentito parlare anche la Presidente dell'Ordine prima, di pratica professionale, ma anche di ricerca e sviluppo sociale. Ecco, credo che forse questa dimensione nella nostra cultura italiana è ancora un po' arretrata, diciamo così, sicuramente quella della ricerca specifica di servizio sociale. Siamo da poco entrati nell'università e all'esterno di questo contesto è stato molto difficile portare avanti delle ricerche. Però credo che sia importante che anche i professionisti, in sinergia con l'università, abbiano questa voglia di lavorare per comprendere meglio le situazioni, per capire qual è l'effetto del loro intervento, proprio per evitare che i pochi fondi, i pochi soldi che ci sono vengano investiti in maniera da creare dipendenza, cronicità, piuttosto che non da sviluppare autonomia e giustizia sociale. E quindi metodologie di ricerca più efficaci proprio anche in quest'area specifica della giustizia sociale e del benessere sociale. E quindi è necessario che ci si attrezzi su due piani, sia a livello di capacità di analisi politica che a livello di competenze pratiche. Abbiamo nelle nostre ricerche visto che alle volte questa dimensione è un po' assente, quantomeno nelle motivazioni che portano gli studenti a scegliere questi percorsi di studio. È importante che invece noi li rinforziamo e che quindi si utilizzino in maniera strategica quegli spazi di autonomia che sono comunque presenti all'interno dell'azienda, dell'agenda politica di attivazione che è stabilita un po' dai governi neoliberali per il servizio sociale, dove le possibilità di scelta dei lavoratori che vengono enfatizzate sotto il profilo della flessibilità rischiano di diventare possibilità di scelta di rimanere poi disoccupati o di rimanere in una condizione di incertezza che non consente alle persone di programmare la propria esistenza. Bisogna che si riconosca in maniera lucida i cambiamenti in cui siamo coinvolti e si individuino delle strategie che siano orientate dai valori fondanti la professione e siano in grado contemporaneamente di rispondere alle richieste di trasparenza e di efficacia dell'azione professionale. Ecco, queste due dimensioni che Sarah Banks ha più volte sottolineato, della passion, no? Della passione, e dell'accountability, cioè della possibilità di rendicontare scusate, il nostro lavoro, sono estremamente importanti. Bisogna anche rinforzare la collaborazione con le organizzazioni che si occupano di servizi sociali, con i loro leader, con i loro componenti, proprio per perseguire obiettivi comuni di advocacy in relazione alla pratica, alla formazione e allo sviluppo politico. Questa dimensione, quindi non solo dichiarata, della costruzione di sinergie, della costruzione di reti, deve essere qualcosa di perseguito giorno dopo giorno con costanza e con intelligenza e con attenzione. Una delle strategie evidenziate nella bozza proposta dalle tre organizzazioni internazionali riguarda il sostegno alla formazione di base e allo sviluppo continuo della professionalità. Di questo appunto ha già parlato Renata Ghisalberti, però è veramente un punto centrale. Quanto più siamo competenti, tanto più siamo in grado di leggere anche i bisogni individuali, di rileggerli in maniera collettiva e quindi di agire verso proposte che non siano solo di intervento individualizzato, ma che possano essere anche di tipo più strutturale. Se si vuole mantenere l'impegno intrinseco al servizio sociale per la realizzazione dei diritti, va recuperata in questo momento storico una posizione politica chiara, e Bonetti ce lo ha ricordato anche sotto il profilo giuridico, orientata alla concretizzazione del mandato sociale professionale, che dia voce a chi non ne ha. Ci sono persone che possono far sentire i loro bisogni, la loro sofferenza, il loro non trovare rispetto dei loro diritti sociali solo attraverso la nostra professione, che non legittimi nell'attività quotidiana scelte politiche che contrastano con i principi dei diritti umani e della giustizia sociale. Il codice etico deontologico è un'affermazione di principi che però vanno tradotti in una pratica, nella quotidianità, in azioni concrete. E questo, guardate, alle volte è molto difficile, lo riconosco, anche nell'attività di supervisione, nell'attività di formazione permanente, non è così chiaro ai colleghi come il comportarsi in un certo modo o il non agire di fronte a certe situazioni va a appoggiare, va a colludere con delle dimensioni che sono esattamente il contrario di quelle per cui noi siamo chiamati ad operare. Che che sviluppi la propria azione non solo nella dimensione interpersonale, ma anche nella presa di posizione determinata, forte, chiara, nella ricerca di alleanze possibili per un cambiamento sostanziale delle dinamiche e dell'equilibrio dei poteri anche a livello strutturale. Vorrei chiedervi in questo momento di alzarvi in piedi e di fare un minuto di silenzio. L'abbiamo concordato a livello internazionale per ricordare tutte quelle persone che sono vittime in questo momento di guerre, di catastrofi, di abusi, di violenza. Ci uniamo a loro . Rinnoviamo quindi il nostro impegno anche